Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto!
Oggi predicheranno due donne, due capisaldo di questa chiesa, due donne mature nella fede, che sono forti, vigorose, due mogli valorose, che per me è un onore poterle presentare. Queste donne sono Enza e Monica, facciamo già un applauso a entrambe. E prima di tutto voglio chiamare qui sul palco, che inizierà lei, Enza.
Buongiorno a tutti. Wow, che bello vedervi da qua. Abbiamo cantato che Dio fa le cose belle. E se fa le cose belle, tanto più i figli suoi. Siete meravigliosi. Gloria a Dio, abbiamo sentito un sacco di cose. Abbiamo sentito la vita frenetica di Barça che corre. E oggi voglio parlarvi proprio di una corsa che il mondo ci stressa a fare, ok? Tante volte chiedo come va? Si corre. Come va? Sto correndo. Oh, è vero, tutti di noi corriamo per questa vita, ok? Ma questo mondo cosa fa? Ci incita a correre da soli, dai che sei il numero uno, dai che ce la fai, dai che ci porta a dimenticare il bene degli altri pur di vincere la gara, ok? Vero? C'è qualcuno che mi dice sì, meno male, ok? Mi incoraggia questa cosa che la pensiamo insieme. Ma mi sono presentata? Mi ha presentato Manuel, vabbè, fa niente, sono Enza. Anche per chi non mi conosce, sono sempre Enza. Quindi dicevo che questo mondo ci incita, dai che sarai il numero uno, corri, corri, fai soldi, vai. Ma tutto questo nella parola di Dio viene un po' smentito. Sapete perché? Andiamo a leggerlo. In Ebrei 12:1-2. Dice così: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo, tenete a mente questa parola, deponiamo ogni peso e ogni peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è posta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Gloria a Dio, bellissimo. Perché vi dico che dice smentisce quello che dice il mondo? Perché il mondo ti dice dai, vai, corri, sei il numero uno, ce la puoi fare. Invece qua dice corriamo. Quindi dobbiamo correre insieme. È per una gara eterna che non finisce qua. Barça ha detto che tutto ciò che è terreno, no, rimarrà qua. Invece noi corriamo una corsa speciale, la corsa della vita eterna. Meraviglioso questo. E come la corriamo? Insieme. Non sei da sola, non sono da sola. Noi siamo insieme. E sapete, l'uno cade e per rialzarsi ci vuole un po'. Invece quando si è insieme, chiunque cade sa che c'è qualcuno che lo prende per mano e dice dai, alzati che ce la facciamo. Amen? Bello, mi piace. Quindi vediamo che due cose impediscono la corsa. Abbiamo detto di deporre il peso e il peccato. Ok? Pensavo a un esempio. Cosa non ci può far correre? Ad esempio una gonna lunga oppure stretta, no? O i tacchi a noi donne. E i maschi magari, non lo so, un peso di 100 kg sulle spalle, vero? Ma anche la sedia, con il sudore che avevamo, ci attaccava le gambe. Quindi vedete, per correre bisogna essere liberi, liberi da ogni peso. L'atleta corre semplicemente con un pantaloncino e una canottiera. Perché, secondo voi? Per essere più agile, per avere più stacco, per avere più abilità nel movimento, nella corsa. Così deve essere per noi cristiani. Noi dobbiamo spogliarci di tutte queste cose, pesi e peccati. Cosa può essere un peso per una persona, per un cristiano? Ok? Cosa può essere? Le sollecitudini, i cattivi pensieri, i vizi, le abitudini. Questi possono essere pietre d'inciampo al nostro piede. Andiamo a vederne qualcuno. Ad esempio possiamo vedere le abitudini. Quali possono essere le abitudini? Perché non tutte le abitudini sono cattive per il nostro corpo, possono essere anche innocui, però sono delle abitudini che ci portano ad avere sempre qualche prova. Ad esempio la sera, prima di andare a letto, leggo il libro, mi viene l'insonnia e non posso dormire. La mattina non mi posso alzare. È una buona abitudine? Potrebbe essere una buona abitudine, ma non mi deve recare danno. La mattina mi devo alzare, giusto? Oppure apro il frigorifero prima di andare a letto, mangio uno yogurt. Non ho fatto niente di male. Però quando vado a fare gli esami, colesterolo alle stelle. Vero? Qualche infermiera mi guarda e dice sì. Quindi capite bene che non tutte le abitudini sono cattive, però abbiamo bisogno di trasformare queste abitudini in modalità di vita più semplice, più sana, affinché non abbiamo conseguenze. Chiaro? Quindi queste sono le nostre abitudini. Poi abbiamo i vizi. Quali possono essere i vizi? Fumare, bere alcol in eccesso, mangiare in modo malsano, trascorrere troppo tempo col cellulare, vero? Queste sono un po' più difficili da gestire. Perché? Perché queste diventano dipendenze. Ok? Quindi le dipendenze ci portano ad avere delle prove. Perché? Perché la parola di Dio è sana. Okay? E quando andiamo a confrontarci con la parola ci troviamo sempre in difetto. Sapete, il mondo dà delle soluzioni facili per tutto e per tutti, però capite bene che poi la colpa è sempre di Dio. Quando la soluzione non è buona, il mondo ti dice, è il tuo Dio, e ti appesantisce e ti porta in depressione. Invece no, noi dobbiamo cercare di correggere la nostra vita, quindi di trasformare le nostre abitudini e di cambiare i vizi in punti di forza, ok? Quindi cercare veramente la faccia di Dio per poter cambiare il nostro modo di vita. Andiamo a vedere ora il peccato, ok? Quindi abbiamo visto un po' i pesi, quali sono le pietre d'inciampo, quel mantello che ci avvolge i piedi e che ci vuol far cadere, no? Adesso andiamo a vedere quello più pesante, che è il peccato. Lo leggiamo in Galati 5, 19, 21. Ora per le opere della carne, ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazioni, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, invidie, ubriachezza, orge e altre cose simili, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio. Alleluia, vedete? Vizi e abitudini da cambiare, ma qua vediamo che il peccato agli occhi di Dio è spregevole. Quindi dobbiamo cercare veramente di abbandonare, di deporre ogni peccato. Il peccato viene dalla meteora che cade? No, viene dalla nostra vita, dalla carne, dice la parola di Dio. Tutto ciò che viene come stimolo nella nostra mente da questo mondo può causare peccato in noi. Infatti abbiamo letto, se vi ricordate, le prime parole, il peccato che vi avvolge. Ok? Non è che dici lo prendi, te lo metti su, ma ti avvolge. Perché il peccato è seducente. Sì, è seducente, ci attira, ci trascina. E non ci sono peccati moderni. Stiamo parlando tempo degli ebrei, quindi il peccato è sempre esistito, eh? Adesso abbiamo più stimoli perché siamo più moderni, ok? Quindi abbiamo più input. Ma il peccato è sempre stato avvolgente. Ma gloria a Dio, è sempre esistito, c'è, ma non è eterno. Volete dire alleluia? Alleluia! Non è eterno. E questo ci dà forza, ci dà abilità, capacità di diventare dei cristiani veri, per come andremo a leggere, ad immagine di Dio, ok? Spesso però cosa facciamo? Da buon cristiano cerco giustificazione, è vero, ogni tanto guardo l'orologio, scusate, ma mi date l'orario? Ok, no, mi fermate voi, ok, no, io ho bisogno di essere fermato, scusatemi. Quindi capite bene, dicevo, a volte da buon cristiano cerco la giustificazione. È vero, ho sbagliato, però Dio guarda il cuore. Vero, Dio guarda il cuore. Ma se andiamo a leggere in Galati 2,17, parla proprio a dei credenti e dice così: ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Dio è ministro del peccato? Non di certo, con un bel punto esclamativo, ok? Un bel punto esclamativo. Non di certo. Perché? Perché noi credenti spesso capiamo quando sbagliamo. Ho sbagliato, sento veramente quel peso nel cuore, però devo trovare una giustificazione. Da credente. Invece no, dobbiamo cercare di deporre, ok? Perché se noi cerchiamo giustificazione come credente, ok, o cristiano, stiamo facendo di Cristo un ministro del peccato. Ok? Sono chiara? Molto bene. Molto bene. Quindi cosa facciamo? Spesso diciamo, sì, dai, ma è una sciocchezza, la prossima volta non lo faccio. Boom, e ci ricado di nuovo. Perché ci ricado di nuovo? Perché in realtà quel peccato, quel vizio, quell'abitudine non l'ho seppellita. Non l'ho seppellita. Quindi la prova mi si ripresenta. Mi si ripresenta. Ma andiamo a leggere come ci vuole Dio. Dio ci chiama ad una vita nuova. In Efesini 4, 22, 4. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della nostra mente. Bravi, gridatelo, mente, la mente mente sempre, quindi treniamola, e rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia, nella santità che procedono dalla verità. Amen? È chiaro, secondo me potrei anche finire con questo versetto, però voglio ancora condividere con voi. Bellissimo. Perché dice vi corrompe? Perché il peccato è quella ruggine di cui diceva prima Barsa. Corrompe la nostra vita, la nostra mente, e ci porta a essere deboli, a non avere forze. Quante volte? No, sto vivendo questa cosa, questa situazione, e non riesco a pregare. Male, male. No, ma cosa vengo a fare in chiesa? Guarda, con quello che sto vivendo sarò lì fisicamente, ma non capirò niente. Perché? Perché il nemico vuole che noi non capiamo niente. Ok? quindi offusca la nostra mente, le situazioni, i dispiaceri, le malattie, tutto quello che abbiamo detto prima, offuscano la nostra mente. E quindi non abbiamo forze, ci indeboliamo. Quindi noi dobbiamo trasformare la nostra vita, dobbiamo deporre tutte queste cose. Prima per la nostra vita fisica, ma ancor di più per il nostro stato spirituale. Ok? Però possiamo fare una cosa. Possiamo sempre alimentarci. Possiamo cibarci di quelle vitamine che solo Dio può dare. Meditare la parola, pregare. Sapete, l'atleta quando inizia la corsa si spoglia subito, vero? Per essere più leggero. Un cristiano si spoglia, mano a mano va correndo lungo la via, perché ha bisogno del rinnovamento della mente. Ho lasciato questo, gloria a Dio, ma c'è ancora quest'altra cosa nella mia vita. Ce la devo fare e ce la dobbiamo fare. Ok? Perché la corsa è per tutti. Ok? Non sei da solo. Non sei da solo. Siamo insieme. E tornando in Ebrei, voglio farvi vedere che tutto ciò che ci corrompe, dice la vita, la parola è parola di vita, quindi ho detto bene, ci corrompe, e in quel avvolgere la nostra vita di tanti pensieri, di tante emozioni che a volte sembrano innocue. Quindi tornando di nuovo in Ebrei, dice che dobbiamo tenere più lontano possibile il peccato, ok? Quindi non dare confidenza a nessun pensiero con la nostra mente, perché nel cammino che rinnoviamo la nostra mente, iniziamo ad avere discernimento, a capire con chi devo stare, cosa devo fare. Quindi cercare di tenere lontano tutto ciò che ci avvolge, il peccato. Perché? Perché indebolisce la fede, ci intebolisce, e quindi abbiamo bisogno di prendere nuove forze, ok? Quella prova che si presenta deve essere già a monte sconfitta, e non dobbiamo farci indebolire, dobbiamo cercare di combatterla e di sterminarla, ok? Qui la posso usare questa parola, perché Dio dice che dobbiamo essere ad immagine di Dio, a immagine sua, per come ci ha creato. Come possiamo fare? Essendo obbedienti e perseveranti alla fede di Gesù. Vi ricordate cosa abbiamo letto? Gesù rende la fede perfetta. Perfetta. A volte a noi manca la fede. Non siamo super donne, super uomini, superman. Perché quando si presentano circostanze, a volte la fede viene meno. Quindi abbiamo bisogno di farla rendere perfetta a Cristo Gesù. Amen? La fede non viene mai meno. Siamo noi che dobbiamo mantenerla viva. Ok? Io ho avuto un'esperienza con un camino a casa. Abitavo in una casa grande dove avevamo un camino idro, non lo so, riscaldava tutti i caloriferi. E spesso, non so come si chiama, non mi interessa neanche, però spesso sembrava spento, buttavo le bucce di arancia perché mi piaceva, e vedevo proprio quella scintilla che diventava poi una fiamma con la rimanenza di foglie che c'erano. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che basta alimentare quella piccola fede che rimane in te ogni volta che sei in travaglio, e vedrai che il Signore quella fede la rende perfetta. Dite perfetta. perfetta, gloria a Dio, perfetta a ogni situazione, perfetta a ogni malattia, perfetta ad ogni discussione, è perfetta in tutto. Amen? Gloria a Dio. E ancora dobbiamo capire questo peccato, come può avvicinarci? Perché siamo inclini, per età, cioè io non posso fare il peccato che può fare Luca. Luca è giovane, giusto? Magari Luca non lo fa, io sì, però mi è venuto davanti lui anche perché è il suo compleanno. L'abbiamo fatto diventare rosso. Quindi capite bene che è incline per età, per abitudine. Finito il tempo? Chiudo. Vabbè. Quindi capite bene che dobbiamo domare questo peccato, ok? Dobbiamo domarlo, perché la fede perfetta e la costanza in Gesù ci dà la forza per andare avanti e sconfiggere ogni cosa. Da soli è dura, ok? Non sempre è facile, ma noi non siamo soli. Ok? Noi non siamo soli, noi siamo in tanti e quindi ce la facciamo, perché abbiamo prima nostro padre e poi la famiglia di Dio. Ok? Vi ricordate, vi ho detto tenete, devo chiudere quindi devo andare subito, deporre, questo verbo che ha una sfumatura grandissima di significato, vuol dire confessare, devo confessare un peccato. Devo denunciare, vado dai carabinieri a deporre, quindi denunciare il peccato, dichiarare il peccato, testimoniare che non pecco più e arrendermi. Amen? Quindi un cristiano per deporre deve confessare e autocorreggersi, ok? Avendo come metro di misura la parola, che la dichiaro, che la mia vita è libera. Lo stile di vita di Gesù, quindi testimoniare prima a me stesso, ricredendomi perché ce la posso fare, ok? Anche se sono scoraggiato, anche se sto vivendo un momento particolare, io ce la posso fare. Quindi testimonio prima a me stessa e poi a chi ne ha bisogno, perché chiunque vive situazioni e ha bisogno di essere incoraggiati. Amen? E arrenderci a Dio. Amen? E voglio finire, saltando mari e mondi, voglio finire in Giuda 21. Giuda 21 dice: conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo. A vita eterna. Amen? Gloria a Dio. Gloria a Dio. Vi lascio con questo versetto. Vi ringrazio per la bontà di avermi ascoltata e vi benedico. Adesso chiamiamo Monica. Come vedete, una in nero e una in bianco, perché almeno abbiamo meno contrasto.
Mi stavo divertendo io. Sì. In chiesa ci si diverte. Bene, io mi sentite? Sì? Io andrò avanti con questo versetto, Ebrei 12:1-2, passando alla seconda parte, dice: corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Cosa si intende per concorrere con perseveranza? Significa continuare ad impegnarsi con circostanza e determinazione nel proprio percorso di fede e di vita, senza arrendersi di fronte alle difficoltà e alle sfide. È un invito a fidarci di Dio, consapevoli che la corsa richiede impegno, pazienza, ma che alla fine c'è una ricompensa. Amen. E ho pensato a me e ho pensato a quando ho cominciato a tenere gli occhi fissi su Gesù. Personalmente, quando, ovvio, abbiamo fatto tutti la preghiera della salvezza e lì abbiamo preso una decisione. Ma poi, cos'è successo? Tenere gli occhi fissi su Gesù è dare a Gesù tutto te stesso. E solo quando l'ho deciso non mi ha più fermato niente. Quindi io ho fatto la preghiera della salvezza, ok, ho capito che cosa dovevo fare, come lo dovevo fare, ma la cosa che mi ha smosso è stato nel momento in cui ho detto ok, ho deciso, qualunque cosa succeda, voglio perseverare con pazienza e voglio arrivare là. Quindi è normale che viviamo in questo mondo e questo mondo ci porta a distrarci. Ci distraiamo, il lavoro ci distrae, a volte cattive amicizie ci distraggono, a volte ovviamente ormai adesso ci sono i social, io sono nella prima e seconda decade, cioè quindi io ho fatto la prima parte dove non c'erano i cellulari della mia vita e la seconda parte i cellulari sono arrivati e ahimè distraggono anche me. Quindi ci sta che ci distraiamo, quindi e ci porta ad avere altre direzioni, però la cosa, il primo passo è riconoscere mi sono distratto. Quello è il primo passo. Nel momento in cui ci distraiamo, già il pensiero che tu hai nel dire mi sono distratto, ritorno a Gesù, lo sguardo deve stare là, riaccendo la luce, perché quando non stiamo guardando Gesù, abbiamo spento quella luce e non abbiamo più una guida, non stiamo capendo dove stiamo andando. Quando succede? È semplice, è facile, torni a Gesù, fai una semplice preghiera e gli dici, Signore, Gesù, mi sono distratto, voglio riaccendere quella luce e voglio che tu sia la mia guida. E ritrovi la giusta direzione. Cosa? Io parlo sempre per me e io credo, stiamo parlando tutti la stessa lingua, parliamo tutti la stessa lingua in chiesa, se siete qua è perché vogliamo anche imparare e guardare persone che magari sono di più nella fede. Che cosa aiuta ad avere gli occhi su Gesù? La Chiesa. Prima Manuel ha detto, grazie a Dio c'è la Chiesa. Mi viene a dire ragazzi, la Chiesa è un'invenzione pazzesca. Cioè, la Chiesa è tanta roba. Cioè la Chiesa è quell'invenzione del Signore per darci un grande aiuto, non un piccolo aiuto, un grande aiuto. È un luogo dove ci sosteniamo, dove condividiamo, troviamo conforto. Tenere gli occhi su Gesù vuol dire tenere gli occhi sui pastori. Sono il nostro esempio qui. Tenere gli occhi sui leader, tenere gli occhi, come dicevo prima, sulle persone che sono nella fede da più tempo e che hanno passato e superato alcuni momenti che magari in questo momento stai vivendo e passando tu. E quindi la Chiesa è questo. Io, per esempio, quando non conoscevo bene i pastori, sono nata nella Chiesa Gesù Vive di Milano. Ho ricevuto il Signore lì e poi Pastore Angelo, Pastore Michi e Fabio hanno aperto questa chiesa, erano i nostri capicellula, sono diventati pastori abitando qua e comunque la chiesa doveva formarsi. Sono venuta di qua, ma io li dovevo conoscere, dovevo prendere esempio da loro, vedevo quello che facevano di là, ma per capire e conoscerli li ho seguiti. stiamo parlando di avere gli occhi su Gesù, di seguire con gli occhi. Per conoscerli, li ho seguiti al campeggio. Io non ero mai andata al campeggio e ho detto, io per conoscere questi due qua, li devo seguire. E ci sono andata. Un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, sei anni, sette anni, credo 11. Mi è piaciuto seguirli. ho imparato a guardare Gesù attraverso anche di loro. Perché loro guardavano Gesù e vedevano, a volte dicevo, ma cosa vedono? Perché io non lo vedo quello che vedono loro, anche nelle persone. Io andavo giù di carne e dicevo, ma stai dietro a questo qua, dai. E vedevo e dicevo, ma che guardano? Tenere gli occhi su Gesù attraverso di loro, attraverso i leader, attraverso le persone che sono nella fede da più tempo. Quando ero in Gesù Vive mi ricordo di queste persone che erano lì da tanto tempo e predicavano e parlavano. E dicevo, io voglio quella roba lì che c'ha lui. Io la voglio. Come faccio a prendere quella cosa lì? Tieni gli occhi su Gesù. Lui teneva gli occhi su Gesù, molto semplice. Ed era arrivato lì. Un'altra cosa che mi ha, infatti, come dicevo adesso, fatto tenere gli occhi su Gesù sono le testimonianze. Alla festa della chiesa abbiamo sentito la testimonianza di Nicoletta, che ringrazio personalmente, e di Rosanna, perché loro hanno tenuto gli occhi fissi su Gesù, perché non è stato facile quello che hanno fatto. Quello che gli è successo non è andata così ed è durata poco, ma io, che sono da tempo nella fede, mi ha incoraggiato, mi ha aiutato. Cioè, le testimonianze, quando dico, devi testimoniare, perché almeno sembra che vogliamo che tu vieni qua e dici quello che ti è successo nella tua vita, perché almeno tutti lo sanno. No, non è così. È perché gli altri possono essere incoraggiati e possono tenere gli occhi fissi su Gesù. Mi ricordo che Nicoletta ha parlato del Salmo 120, quando ha parlato che lei aveva questo salmo e diceva il mio aiuto viene dall'alto. Non sono segnato, sono segnato tutto. E un'altra cosa è Rosanna, che ha testimoniato davanti a tutte quelle persone che non erano credenti, ma inevitabilmente lei gli ha fatto vedere, sai, io sono arrivato, ho vinto, ma perché ho tenuto i miei occhi fissi su Gesù. Amen. Che cosa mi aiuta a tenere gli occhi su Gesù e può aiutare anche te? Gli incontri di preghiera. Gli incontri di preghiera, chiesa. Voi non sapete cosa succede qua. Qua su, dove ci mettiamo. Puoi pregare a casa? Sì. Ma non sarai incoraggiato. Non sarai aiutato. Quando vai a a me è cambiata la vita un incontro di preghiera. A noi, come coppia, è cambiata la vita. E lo dicevo, ho testimoniato tempo fa, quando il pastore Michi aveva predicato, e mi è venuto in mente che ha un incontro di preghiera, che tra l'altro il Signore veramente ha fatto di tutto per portarmi lì, perché non avevo la macchina, non conoscevo quasi la persona che mi ha portato, era una persona che non veniva neanche in chiesa, è venuta qualche volta, mi ha portata quella sera, perché il Signore aveva visto che avevo bisogno di quello in quel momento. È venuto. Il Signore ti viene a prendere. Ti viene a prendere. Quella volta era davvero 25 anni fa. Ero incinta, pregavo e mi sono addormentata sul divano, sfrattata, perché mi avevano dato lo sfratto, non avevamo soldi e mio marito giocava alle macchinette. Posso dire, c'è un libro che lo testimonia, quindi... questa persona mi ha telefonato e mi ha detto: io questa sera andrò a un incontro di preghiera, vuoi venire? Wow, sì, vengo. Potevo stare lì e, come diceva Enza, dire: no, ormai non mi sta andando via, non mi sta andando niente bene, non ci vengo, non serve a niente. No, io voglio venire, voglio tenere gli occhi fissi su Gesù, voglio stare là. E quella sera è cambiato tutto. Ora non scendo nei particolari, ma in quell'incontro di preghiera la mia vita si è ribaltata e ha ribaltato la nostra vita terrena. Amen. Un altro punto che mi fa stare con gli occhi su Gesù è il servizio in chiesa. Gesù è il nostro primo esempio come servitore, ci ha serviti per primi. Fare servizio in chiesa non significa solo conoscere le mura della chiesa, ma chi ci sta dentro. Significa entrare in contatto con le persone che ne fanno parte. È un modo per condividere momenti insieme, rafforza il nostro senso di appartenenza. Quando sei a casa, che pulisci casa tua, che fai da mangiare, che cadi dentro nella botola, che ogni cosa che fai a casa è perché ti appartiene casa. Quando vieni qua e fai questi servizi, ti danno un senso di appartenenza, lo fai e lo fai e lo dovresti fare, ma noi lo facciamo così, nel modo migliore. E ti dà proprio un senso, quella cosa mi appartiene, mi piace. A me quando vengo qua che metto i fiori e vi faccio trovare la chiesa in un certo modo, è come se lo faccio a casa mia. Questa è casa mia, questa è casa tua. Deve essere così. Tu non devi venire qua solo come ospite. Quindi vi incoraggio a entrare, a far parte del servizio. Il servizio in chiesa ci permette di vivere concretamente valori in cui crediamo, come l'amore, la solidarietà, la condivisione. Fare servizio ci arricchisce, aiutandoci a crescere nella fede e a sentirci parte di qualcosa di più grande. Amen, chiesa? Voglio aggiungere una piccola cosa. Solo 6 minuti. Dare la decima e le offerte fa stare con gli occhi su Gesù. Dai la decima e l'offerta perché ti fa stare con gli occhi su Gesù e non ti fa distrarre. In Malachia 3:10 dice: portate le decime e le offerte alla casa dell'Eterno e aprirà su di voi, lo dico a memoria, aspettate, cielo, e riverserà su di voi tanta benedizione che non saprete dove riporla. Per stare con gli occhi su Gesù, fai quello che ti dice Lui, è più semplice. A volte noi non lo facciamo e non andiamo avanti, ma è semplice, è semplice. Gesù è colui che crea la fede. Tu dici tante volte, ma io non... No, non so se lo dici tante volte. Magari l'hai detto. Io a volte ho detto, sì, vabbè, ma non ho tutta quella fede lì io. Ma è Lui che ti crea la fede. Non sei tu. Tu la crei nel mondo, nel momento in cui stai con gli occhi su di Lui. E quindi questa fede continua ad alimentarsi. La fede nasce dal nostro incontro con Lui. Lo devi incontrare, devi decidere di incontrarlo, di stare con Lui, di rimanere fisso su di Lui. Vieni in chiesa, vai agli incontri di preghiera, c'è una festa, vieni, perché qua quando ci sono le feste succedono un sacco di cose, tu te le perdi. Non te le devi perdere. E Ovviamente stare con gli occhi fissi su Gesù vuol dire leggere la parola, meditare la parola. E voglio dire, voglio velocemente e concludendo darvi tre esempi che ho letto nella parola. Uno è Giuseppe, lo conosciamo tutti. Per lui non è stato facile, è stato venduto dai fratelli a causa dell'invidia che provavano nei suoi confronti, è stato accusato, messo in prigione, dimenticato da chi aveva aiutato, ma non si è mai arreso. Lui è sempre andato avanti. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo leggere è ha continuato la sua corsa confidando nel Signore e il Signore benedisse la casa del Faraone per causa di Giuseppe. Intorno a te le persone, se tu tieni gli occhi fissi su Gesù, sono benedette, saranno benedette. Potifar è stato benedetto, la fedeltà di Giuseppe ha fatto che anche il faraone fosse benedetto e questo succede anche alle nostre vite, non è che succede a Giuseppe perché era Giuseppe, succede a Renzo, a Maddalena, a Enzo, a Maurizio, succede a noi perché teniamo gli occhi fissi là, non là, a Gesù. Un altro è Paolo. Paolo male male, eh. Paolo quando è iniziato male è finito bene, non male, perché Paolo andava contro i cristiani, li ammazzava, li uccideva. Quindi Paolo 8.3 devastava la chiesa, Atti 8.3, Paolo devastava la chiesa. In Atti 9.4 e 5 c'è l'incontro con Gesù. E Gesù, qua si chiamava ancora Saulo, e sulle vie di Damasco gli dice: ma chi sei? Ma se non sai chi è Gesù, chiediglielo. Chiediglielo. Io gli ho chiesto un giorno, tanto tempo fa. E Atti 9, 4 e 5, quindi c'è l'incontro con Gesù. Ma se andiamo, scusate, devo fare veloce quindi non me lo leggo, Atti 9, 13, 14, 15, Anania, che era un discepolo, dice: Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. Questo, pensate, questo aveva a regola gli occhi fissi su Gesù, era Anania, era un discepolo, e gli dice: sì, ma tu vuoi questo qua, che questo qua ha ammazzato, è schierpato tutta la i cristiani qua. E Gesù gli risponde, stupendo: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e agli figli di Israele. Non è che l'ha scelto perché era perfetto, lui l'ha scelto, punto. Lui ti ha scelto, punto. Mi ha scelto, punto. Quindi capita che altre persone o addirittura noi per primi abbiamo dei dubbi su noi stessi e a causa delle nostre insicurezze, fragilità, dei nostri errori. Gesù però non li ha. Non li ha. Lui non ha dubbi su di noi. Dillo. Gesù non ha dubbi su di me. Tu li hai? Sì, io li ho di me. Di me io ho dubbi. Ma lui di noi non li ha. Se andate in Atti 9:20, Paolo sta già servendo. Si è già messo a servire. Andate a leggerlo, 9:20, Paolo sta già servendo, andava in giro, predicava, era già in servizio. In Seconda Corinzi 11:23-28 vengono spiegate tutte le difficoltà che Paolo ha dovuto superare, ma non ha mai mollato, non ha mai mollato. In Seconda Corinzi 12:9 parla della chiave che ha avuto Paolo per tenere gli occhi fissi su Gesù. Qual è questa chiave? La grazia di Dio. È la grazia, è la sua grazia. La mia grazia, dice in 2 Corinzi 12,9, per chi sta prendendo appunti, la mia grazia ti basta perché la mia potenza è perfetta nella debolezza. La sua grazia ci basta, è la sua grazia. Noi e Paolo, questa volta, stamattina l'abbiamo detto in tutte le salse, lo dico pure io, non siamo da soli, ma con la forza che viene da Dio non ha portato a termine la corsa perché era perfetto, ma perché aveva deciso di tenere gli occhi fissi su Gesù. E l'ultimo, il mio prefe, Daniele. Daniele, giovani, ragazzi, adolescenti, lui in Daniele 1,8 dice che Daniele fin da adolescente ha deciso di seguire la via di Dio e ha scelto di non contaminarsi, fin da quando era giovane. Ha perseverato, Daniele, cioè, ha affrontato gelosie, complotti, minacce, non ha mai avuto dubbi, non ha mollato anche se, vi ricordate Daniele che pregava tre volte al giorno, anche quando sapeva che sarebbe finito nella fossa dei leoni, no, io tengo gli occhi fissi su Gesù. E cosa è successo? Daniele ha finito bene la corsa, Dio lo ha protetto, lo ha onorato. Daniele ha servito diversi re terreni, ma sapeva che solo Dio era il re veramente degno di onore e di obbedienza. E ha continuato. Per concludere, intanto dico al gruppo Lode, al mio gruppo Lode, di salire. Oggi mi hanno tolto il microfono, me l'hanno dato un altro. È un altro questo. Chiesa, la corsa della fede non è facile. È vero che ci sono, come diceva Enza, dei pesi da lasciare, peccati da vincere, ostacoli da superare, ma non siamo da soli a correre e abbiamo la grazia di Dio. Ebrei 12,1 ci ricorda che siamo circondati da una grande schiera di testimoni e che siamo chiamati a correre con perseveranza tenendo lo sguardo fisso su Gesù, il fondatore della nostra fede. E quando togliamo gli occhi da Gesù possiamo inciampare, ma quando restiamo fissi su Gesù troviamo forza e direzione. Gesù è la nostra meta, è la nostra forza, è l'obiettivo, è la ricompensa. Non dobbiamo distoglierci da lì. Nel momento in cui noi siamo un po' distratti, tanto ce ne accorgiamo. Fai quella preghiera e ritorna a seguirlo. Quindi, Chiesa, non fermiamoci, andiamo avanti, non torniamo indietro, corriamo insieme con lo sguardo fisso su di Lui. E fai magari come ho fatto io, prendi quella decisione che so che hai già preso, perché se sei qui hai già fatto la preghiera della salvezza, o perlomeno molti di noi, ma prendere quella decisione che ogni volta che arriva qualcosa dici no, aspetta, ma io ho Gesù, aspetta. Vado all'incontro di preghiera, ne parlo e prego e tengo gli occhi fissi. Ma hai questo problema? Aspetta, domenica vado in chiesa. So che ci sarà una parola. Il Signore lo sa chi è seduto su quella sedia oggi, in questo momento. È un appuntamento. Non è perché oggi avevi deciso di venire. Questo è un appuntamento. Ogni volta che vieni qua, papà è lì con le braccia aperte, che ti accoglie e sa benissimo che quando vieni in chiesa e sei seduto lì, deve parlare al tuo cuore. E la parola, attraverso di me, di Enza, del pastore, di chi viene qua sopra e parla, non siamo noi a parlare, è Lui attraverso di noi che raggiunge te. È attraverso Nicoletta e Rosanna che ha raggiunto delle corde nella mia vita. Il Signore è buono. La Chiesa è un'invenzione stupenda. Non siamo soli. Sapete, in questi giorni sono capitate tantissime cose brutte. Basta accendere la TV. Ma sapete, quando penso, perché tanto ti rimangono in testa quelle cose, non è che siamo umani, ma sai che penso, ma io la Chiesa? Sì. A voi è capitato che magari dite, ma se succedesse a me, io cosa farei? E la mia risposta è, oh, grazie Signore che ho la Chiesa. Magari non faccio, però dico davvero a me stessa, dico, Signore, grazie che ho la Chiesa, grazie che ho un momento di preghiera, grazie che, voilà, veramente ci sono delle giornate che quando c'è la preghiera sono veramente intense e sembra che veramente il nemico faccia di tutto per fare in modo che tu stai a casa. Ma è proprio lì che ho capito, no, c'è qualcosa che io devo prendere e devo dare. Perché non pensare perché tu hai qualche problema o dei problemi non puoi dare. È proprio lì. Nel momento in cui tu pensi di essere secco, tu dai aiuto agli altri e questo crea la fede. Fai in modo che quella fede venga fuori, dice, ah, ma allora lo posso fare. Vado ancora. Chiesa, io ho fatto così. E spero davvero di avervi passato il mio cuore. Perché io voglio stare fissa su di Lui. Non ci sarà niente che mi sposta. E se ci sarà qualcosa, Chiesa, aiutatemi. Perché questa è la Chiesa. Amen.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.